Capitolo 8. A Napoli. Fumavano un Manilla sul terrazzo davanti al golfo incantevole Lidia e l'avvocato Calmi, intanto che i vecchi dormicchiavano nel salotto dell'albergo. Si erano incontrati a diporto in quella deliziosa città nel deliziosissimo mese d'aprile e facevano vita quasi comune come antichi amici. «Dica il vero, Calmi, che opinione ella aveva di me?» «Avevo o do?» «Oh, tempo passato!» «Cattiva!» «Ed ora?» «Pessima!» Non era la risposta che Lidia aspettava. Tirò una lunga sbuffata e poi disse in apparenza tranquilla: «Si vede che la galanteria non fa parte del suo bagaglio di viaggio.» «È naturale», replicò l'avvocato. «Ingombra troppo.» Stettero un po' in silenzio. Lidia era in piedi e sembrava più alta del solito, chiusa in una lunga vestaglia di peluche bianco orlato di cigno. Teneva il gomito appoggiato alla balaustra del terrazzo, reggendosi con la mano destra la testina, mentre con la sinistra avvicinava alle labbra la sigaretta. Un raggio di luna piombava sulla freccia dorata che ella aveva nei capelli e la faceva scintillare con picchiettature d'astro. La notte era di una dolcezza incantevole, piena di effluvi e di sussurri, con delle trasparenze violacee madreperlate. «So», disse Lidia mettendo fuori una vocina malinconica, strana in lei, «che si parla molto male di me.» Aspettò per un momento una protesta che non venne. «Si dice che sono vana, leggera, eccentrica, civetta e chissà ancora che cosa.» «Calunnie, naturalmente.» «No, non sono calunnie», proruppe con impeto. «E allora?» «Allora...» Capì di essersi cacciata in un ginepraio e aspettava invano una parola di aiuto. L'avvocato la guardava coi suoi occhi chiari e freddi, voltando civilmente la testa ogni qualvolta sbuffava le nuvolette del Maniglia. «Credevo», esclamò Lidia improvvisamente, «che ella mi avesse compresa.» «È la solita illusione delle donne, e in pari tempo la loro politica, quella di presentarsi come un rebus indecifrabile, riproduttrici costanti delle corti d'amore, dove il vincitore del rebus otteneva il cuore della bella. Ma i rebus adesso corrono le terze pagine dei giornali e le figlie dei portinai e gli scolaretti delle elementari li sciolgono senza difficoltà in vista del premio, che non è più un cuore, ma un lunario americano.» «Ah!» fece Lidia con amarezza, sragionando un po' come succede alle donne almeno una volta nella vita. «Dimenticavo che per lei tutte le donne sono uguali.» «Sotto un certo punto di vista sì. Tuttavia distinguo, vi sono le ingannate e le ingannatrici.» «Ah!» esclamò Lidia buttando via la sigaretta e ridendo a gola spiegata. «L'avvocato ha scoperto le sue batterie. Sicuro che lei preferisce le ingannate.» «Preferisco», disse Calmi, punto sconcertato, «le donne semplici.» «Secondo lei, dunque, io sono complicata?» «Peggio ancora, vuol parerlo.» «Allora non sono realmente complicata?» Fu Calmi questa volta che gettò via la sigaretta dicendo con voce grave: «Guardi che bel cielo! Quando ero bambino mi assicuravano che al di sopra di questa volta azzurra c'è il paradiso e che le stelle sono gli occhi degli angeli. L'ho creduto e fui molto infelice il giorno che seppi essere tutto quell'azzurro nient'altro che aria e tutto quell'oro materie incandescenti. È stato un dolore inutile. Non era meglio dirmi subito la verità?» «E perché fu ingannato a proposito del cielo, ora non crede più a nulla in terra?» «Credo alle dimostrazioni matematiche», rispose l'avvocato accendendo un'altra sigaretta. «Del resto», esclamò Lydia a un tratto col suo farino malizioso, «so bene qual è l'ideale della donna per ognuno di voi. Ella deve nascere bella, sotto pena di non venire neppure guardata. Deve essere forte e fredda per resistere a tutti, gli altri. Sensibile e ardente per cedere a voi solo. Deve praticare la virtù del sacrificio per lasciare a voi tutto il piacere. Mostrarsi eroica, paziente e rassegnata per non incomodarvi troppo quando ne siete stanchi. E come le è dovuto attendere il vostro beneplacito per entrare nelle feste della vita, un vostro cenno ne la farà uscire. Il cattivo esempio ci viene niente meno che da Salomone. Quel barbaro lasciò scritto: la donna saggia sta in casa, fila e tesse vesti per il marito. Non ha nemmeno soggiunto e per se stessa. Le donne invece, continuò Calmi naturalmente, seguendo il filo del discorso, con una ironia sottile e leggera, non cercano neppure se l'uomo è bello, eroico, ardente e virtuoso. Sono tanto buone che lo pigliano qual è. Basta che abbia i baffi con una data curva o che rida in un certo modo. Conosco una donna che si è innamorata di un giovinotto perché aveva la cravatta Mordoré. Salomone tace in proposito, ma molto tempo prima di lui Eva, preferendo il serpente all'uomo, aveva già indicato il gusto femminile su questo argomento. Lydia si sentiva inquieta e misteriosamente stuzzicata. Calmi le sembrava meno sciocco degli altri giovanotti, non le piaceva, ma avrebbe voluto piacergli e si accorgeva di sprecare le sue civetterie. A farlo apposta era bella quella sera, nella vestaglia bianca che le sfumava intorno al collo, mettendo una cornice di cigno alla sua testina così elegante. Il chiaro nitido della luna permetteva di scorgere tutte le piccole bellezze di cui andava fiera: le orecchie delicate, il collo sottile, l'attacco delle mani finissimo e rotondo, i piedini da fata, snelli, irrequieti nel sandalo di pelle bianca che allacciava le sue linguette provocanti sopra una calza nera. «Dia un'altra sigaretta anche a me, grazie. Io non credo all'amore. Per esempio», si fermò tossendo perché il fumo le era entrato in gola, «ma ho una fede grandissima nell'amicizia. Ah, l'amicizia è una bella cosa». «Oui, j'aime fort aussi le tabac à fumer». «No, non scherzi. Non crede neppure all'amicizia, lei». «L'amicizia è una frase retorica». «Ma lei non ha amici?» «Conosco molte persone che chiamo amici perché l'uso porta così, ma non darei un dito per nessuno di loro, né essi per me». «Io sento che sarei capace di qualunque sacrificio». «Anche quello di tagliarsi un dito?» «Ci pensi. Un dito non si rimette come un dente o come un parrucchino. E nemmeno un dente e nemmeno una treccia che si rimettono, ella rinunzierebbe a perdere per l'amica più cara». Dopo un istante di silenzio riprese: «L'amico è quello a cui si ricorre quando si ha bisogno di 100 lire. Viceversa, saremmo molto contrariati se nella stessa occasione l'amico ricorresse a noi. Ma ella non deve credere neppure a me. Nessuno deve credere a nessuno». «In amore sì. In amore sì, la penso come lei». Ella si piccava su questo argomento, non vedendo il sorriso sarcastico dell'avvocato. «Ma per l'amicizia non le do ragione. Vediamo», soggiunse dopo un momento, tendendogli una manina diafana che ella stessa ammirava. «Se le offrissi la mia amicizia, la ricuserebbe?» «Non si ricusa un fiore, anche sapendo che domani sarà appassito». «Incorreggibile scettico». Si gettò abbandonata sul parapetto del terrazzo, fingendo di guardare la luna, molto indispettita contro Calmi, che ella avrebbe voluto ammansare come un agnello e più che mai desiderosa di conquistarlo. In quella notte di primavera, ella, che era pure aliena da ogni sentimentalità, provava un vago desiderio di avventure romanzesche. Era la luna che batteva sul mare, riconducendole alle labbra le strofe amorose delle canzoni napoletane? Era la brezza che la toccava dolcemente, quasi tentandola, penetrando innocente e lasciva sotto le pieghe flosce della vestaglia, facendole errare sulla pelle l'impressione di una carezza? Si sentiva donna. Il fiore sbocciato della sua giovinezza mandava acuti profumi. Non amava, ma un uomo era vicino a lei. Un uomo che il suo cuore e la sua mente respingevano e che i suoi sensi inconsciamente chiamavano. Le pareva che una dichiarazione amorosa dovesse venirle di diritto. Avrebbe rifiutato il suo amore positivamente, ma era curiosa di vedere che cosa fanno gli uomini in quel momento. Come mai non pensava a baciarle la mano? La teneva apposta appoggiata sulla balaustra, tutta bianca nel raggio lunare, col palmo disteso, i ditini affusolati, un po' distanti l'uno dall'altro, il mignolo rialzato. Sapeva di avere la pelle morbida, gli ossicini minuti, le unghie color di rosa, e tutto questo meritava bene il piacere di vedere un uomo fuori di sé. «Se fossi maritata», pensò, «egli si sarebbe già slanciato». È strano come i giovanotti desiderano di leggere i libri già tagliati. Alzò le spalle con un movimento pieno di civetteria, gettò indietro il capo, offrendosi tutta alla luce e respirò forte, con un visibile sollevamento del petto. «Fa bene? L'aria?» «Sì, l'aria. Quest'aria profumata di fiori e di mare». Ha in sé dei baci e dei morsi, delle carezze e delle punzecchiature. Che lei preferisce alle carezze? Chi glielo dice? Suppongo. Sbaglia. Sbaglia tutto sul conto mio. Gli rimase davanti con la fronte alta, intorno alla quale i ricciolini chiari formavano aureola. Coi grandi occhi aperti e scintillanti, con la bocca socchiusa nell'invito di un sorriso che era più dell'intenzione che delle labbra. Le sue narici palpitavano lievemente, tutto il volto era soffuso di quella pallida, strana velatura che sulle fisionomie delicate stende la voluttà. Calmi fece un passo verso di lei, attratto. Le prese i due polsi avvicinandosela sempre più. Nei suoi occhi chiari s'era accesa una fiamma. Lidia provò un istante di gioia indicibile, una vera gioia aspra, profonda, che la scosse dalla testa ai piedi. Terminò il sorriso, prima abbandonandosi indietro mollemente, sicura, assaporando il suo trionfo. Poi, rizzandosi di scatto, tentennando il capo, ripetendo «Sbaglia, sbaglia». Con gli occhi sempre fissi, dentro cui brillava ancora la fine del sorriso. «Detestabile civetta», pensò Calmi, e si rifece di ghiaccio. Buttata sul parapetto del terrazzo, Lidia tornò a guardare la luna mormorando «Nulla, nulla, non c'è nulla». Il resto della notte lo passò in ginocchio, davanti a un'ottomana dell'albergo, dove donna Clara si era sentita male improvvisamente. Lidia non aveva mai visto un ammalato, ella stessa non era mai stata ammalata seriamente, il suo pensiero non si era mai posato a contemplare un'infermità, ignorava perfino il nome delle malattie più comuni. Il suo sbigottimento al cospetto della mamma priva di sensi era toccante e comico ad uno punto. La chiamava continuamente, prodigandole le cure più inutili, baciandola e scuotendole le mani, interrogando Don Leopoldo per sentire da lui che mai poteva essere quel malore improvviso. sempre in ginocchio, sprofondata nelle pieghe del peluche bianco che le si ammucchiava intorno come uno zoccolo di neve, ella ergeva il busto, statuina moderna del dolore, senza cessare di essere elegante. «Avvocato, avvocato, che sarà della mamma mia?» Dopo di avere interrogato inutilmente don Leopoldo, ella si rivolgeva a Calmi. «Orora verrà il medico, sentiremo da lui». I due uomini, però, si scambiavano occhiate poco rassicuranti. Don Leopoldo tremava, sinceramente commosso e più sinceramente ancora imbarazzato. Calmi, affatto indifferente, serbava il contegno di una persona educata in presenza dei dolori altrui. Se si potesse trasportarla sul letto, è meglio aspettare il medico. La padrona dell'albergo, donna Pratica, aveva portato dei senapismi assicurando che se non facevano bene non avrebbero neppure peggiorata la condizione dell'inferma. Lidia guardava questi preparativi trassognata, persuasa ancora che si trattasse di un semplice svenimento. Suggerì: «Se le bagnassimo le tempie con dell'acqua di Colonia?» Calmi fece spallucce. Quando venne il medico, non ebbe bisogno di un lungo esame per dichiarare il caso gravissimo. Era una paralisi fulminante. Lidia non volle abbandonare sua madre, neanche dietro consiglio del medico. Del resto, si mostrava abbastanza forte, non spargendo nessuna lacrima, guardando l'ammalata e tutti e tutto con due grandi occhi estatici, nei quali la sorpresa dominava ancora il dolore. «Tornerò fra qualche ora». Così disse l'avvocato accomiatandosi. Erano le 3 del mattino. Lidia gli prese le mani disperatamente. «Non è nulla, né vero? Mi dica che guarirà». Egli non la guardò neppure. Svincolò le mani mormorando: «Speriamo, speriamo». Don Leopoldo sembrava impietrito sull'ampio seggiolone ai piedi del letto, mentre Lidia, che aveva le sensazioni più inquiete, cambiava ogni momento di positura, sospirava, interrogava, stringendosi ora il cuore, ora le tempie. Il medico aveva somministrato una pozione e ne stava aspettando l'esito, scambiando di tratto in tratto brevi parole con don Leopoldo. All'alba, lo stato di donna Clara non era punto migliorato. «Zio, zio, che te ne pare?» mormorò Lidia, buttandosi nelle braccia del vecchio gentiluomo. Ed egli, intirizzito, con lo sguardo ebete e le labbra tremanti, trovò il coraggio di rispondere, abbozzando il sorriso dei giorni felici: «Guarirà». Tutti le nascondevano il vero, come sempre. Verso le 7, donna Clara riacquistò un sembiante di vita, aperse gli occhi e guardò sua figlia. Lidia si precipitò in ginocchio, tutta volta alla speranza, gridando: «Mamma, mamma!» Ma le sue mani, che avevano allacciato il collo dell'inferma, si ritrassero impaurite davanti al gelo della morte. Sua madre non le rendeva i baci, sua madre non la guardava più. Chiamò un'altra volta: «Mamma, mamma!» E poi cadde bocconi sul cadavere.